consigliere. Chiesto la parola il consigliere Rebosio, Fratelli d'Italia.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ciao Fabio, questo vuoto che provo mi ha fatto capire che non eri uno tra i tanti, o meglio, ha confermato quello che ho sempre pensato e che non ho mai messo in discussione, cioè che per me sei stato un signore, che in te ho sempre trovato rifugio, chiedendoti se potevi ascoltare persone in difficoltà e non hai mai rifiutato un colloquio. Sto male davvero se penso a cosa siamo adesso e non mi interessa di sembrare debole. A che serve essere forti se poi il prezzo da pagare è stato il nostro allontanamento? Sembrava ieri, il giorno del nostro primo incontro, dopo la tua nomina di assessore ai servizi sociali, ci siamo capiti sin da subito. E oggi rimpiango quel giorno perché ho incontrato sulla mia strada uno degli uomini più disponibili per il prossimo che io abbia mai conosciuto. Ci sono solo due giorni dell'anno in cui non si può far nulla. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Poi vi è un terzo giorno che ti arriva una notizia che ti dice che Fabio ci ha lasciato e ci si accorge, per la stima che avevo per te, che ti senti con la testa frantornata. Fai fatica a crederci. Ti avevo sentito pochi giorni prima, ti avevo sentito tranquillo, eri tu che davi coraggio. Chiedo spesso al cielo perché sei dovuto andare via così presto. Mi pesano i tuoi sorrisi rassicuranti. Senza la tua presenza discreta, ma importante, senza i tuoi stai tranquillo, vediamo cosa possiamo fare. Anche se non ci sei più, tu resterai per sempre una delle persone più importanti che abbia conosciuto. Impossibile dimenticarti. Grazie Fabio.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Richichi, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie signor Presidente. Non possiamo che unirci al cordoglio per la perdita dell'assessore Zamin. Tra di noi c'è chi lo conosceva da anni e chi, come da me, dall'inizio di questo mandato amministrativo. Ma credo di non sbagliare se dico che tutti hanno riconosciuto in lui una persona gentile, cordiale e sempre disponibile. Una persona che finché questo male odioso glielo ha consentito, si è operato per aiutare le persone in difficoltà. E in segno di rispetto del suo operato che sosterremo le iniziative e i progetti da lui proposti. Infine, porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, alla moglie e ai figli che così precocemente li ha lasciati. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Carvelli, Forza Italia, prego.
Grazie Presidente, buonasera. In qualità di capogruppo di Forza Italia esprimo, a nome di tutto il gruppo, il cordoglio nonché la vicinanza ai familiari dell'assessore Zamin per la prematura scomparsa. È con emozione ed estrema commozione che cercherò con queste poche parole di ricordare l'amico Fabio Zamin. Una persona diretta, schietta, leale, meticolosa, determinata in ambito lavorativo e politico, intenta nel perseguire con fermezza gli obiettivi dell'amministrazione nell'ambito delle politiche sociali per le quali è stato nominato assessore, sempre rispettando però la libertà di pensiero di ognuno di noi.
Consigliere, la parola al consigliere Archetti, Partito Democratico.
Sì, buonasera. Mi hanno incaricato dai banchi dell'opposizione, almeno della parte della lista civica e del Partito Democratico, di fare un intervento che io evidentemente non ho preparato, ma questo non mi preoccupa per nulla, per il semplice motivo che su Fabio Zamin, a mio modo di vedere, non è necessario preparare nulla per descriverne la grande personalità. Mi spiace di non aver potuto partecipare alle esequie in quanto sono rientrato da un viaggio all'estero solo qualche giorno fa. Io ho ricevuto la notizia che stavo in Canada e vi assicuro che non è una di quelle notizie che ti passano sopra come ne capitano molte. Per diversi giorni questo evento mi ha toccato, e mi ha toccato soprattutto per un motivo che vado a svelare. Io sapevo, o meglio, sapevamo che Fabio avesse dei problemi di salute, ma io onestamente non mi sarei mai aspettato che la situazione fosse di questo livello. E un po' mi dispiace di questa roba, non so che cosa avrei potuto fare di più di ciò che ho fatto, anche perché la relazione che mi legava e ci legava a Fabio Zammin era una relazione soprattutto nell'ambito politico. Non posso dire di averlo frequentato al di fuori, no, di questo, del consiglio comunale, eccetera. Però sicuramente posso dire una cosa è questa, lo dico senza possibilità di smentita. Di solito nelle relazioni politiche tra maggioranza e opposizione o tra parti contrapposte, tu consideri le persone che stanno dall'altra parte normalmente almeno degli avversari, no? Non certamente dei nemici, a me non succede mai, però sicuramente degli avversari. Ecco, con me questa cosa non la vivevo, non so come dire, ma non lo faccio, non lo dico perché mi interessa in questo momento, non riuscivo a vedere questa distanza, nonostante ci fossero sicuramente delle idee differenti, ma il confronto è sempre stato impiantato su un rapporto di correttezza, mai una cosa fuori posto, mai una provocazione buttata lì per... E credo che questo abbia in qualche modo portato anche me ad essere migliore nella relazione sui confronti. Sicuramente una perdita grande, una perdita grossa e una perdita importante, io posso dire, per la politica e per la nostra città. Evidentemente, non avendo questo rapporto intimo, non posso... sono certo che per la sua famiglia sia una perdita importante, so bene che cosa vuol dire quando un giovane se ne va, l'ho provato nella mia famiglia, quindi so bene a quali difficoltà e quali prove devi superare, però davvero credo che, e lo dico con il cuore, io penso che le modalità con cui Fabio ha affrontato la politica abbiano insegnato a tutti una modalità, un modo gentile, e questo l'ho rilevato anche perché in quei giorni la notizia rimbalzava nella nostra chat del Partito Democratico ed era incredibile come vedevano con parecchie, quasi tutte le persone coinvolte in questa chat avessero un'idea di Fabio Zammin di una persona davvero per bene, una persona davvero per bene. Quello che, e lo dico con il cuore in mano, che più mi ha nei seguenti giorni logorato, è l'idea che credo che un po' tutti affrontiamo, no? Che non è di per sé la paura della morte, ma certamente il timore della malattia, che è una roba che mi prende tantissimo, che mi spaventa. La malattia sicuramente ci mette di fronte a dei percorsi che io spero che nel momento in cui dovesse capitare a noi mi dia delle forze, delle energie tali per poterla affrontare, ma certamente è una delle cose che più mi ha logorato in quei giorni, cioè l'idea del fatto che io abbia dovuto affrontare questa cosa per molto tempo. Ora sento luglio 2017, mi dico date eccetera, però insomma per questo lungo periodo. Ecco, io ribadisco, spero, avrei voluto poter dare una mano, ma come dicevo non avevo minimamente compreso questa cosa, e comunque spero che questo momento di difficoltà, di forte difficoltà, l'abbia potuto vivere diciamo con la massima serenità. Questo è quello che io mi auguro. Ciao Fabio.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Sgro, UDC, prego.
Buonasera. Questa sera siamo qui per ricordare la figura dell'assessore Fabio Zammin. Ho conosciuto personalmente Fabio all'inizio degli anni 90 e ho visto in lui una persona con la quale ci si poteva confrontare, dando la propria disponibilità alle persone che ne avevano bisogno, di un sostegno. Fabio era il personaggio che anche nei confronti politici ti faceva piacere confrontarti, anche dopo una discussione politica ti metteva una mano sulla spalla e con un sorriso ti allentava quella tensione che si poteva creare. Un grande uomo, sempre disponibile al dialogo e al bene altrui. Penso che l'ultimo ruolo che ha coperto di assessore ai servizi sociali, nessun'altra persona avesse avuto un cuore così grande ad affrontare le persone nei momenti più difficili della loro vita, per cercare di risolvere i loro problemi. Mi dispiace infine di non essere stato presente il giorno dell'ultimo saluto in chiesa in quanto ero via dall'inviato. Il mio saluto giunga a te, dia la forza ai tuoi familiari di andare avanti. Ciao Fabio.
Grazie consigliere. Parola al sindaco, prego.
Ho ascoltato tutti gli interventi e credo che ognuno di voi ha dato un'immagine di Fabio corrispondente al vero. Nel giornalino che uscirà nei prossimi giorni ci saranno due persone che verranno ricordate, una è Fabio e l'altro è l'ex sindaco Fortunato. E per la prima volta penso che un giornalino racconti anche la vita di due persone che hanno dedicato alla vita pubblica. E vi leggo il pezzo che uscirà nell'editoriale, perché è stato, diciamo, abbastanza pesante da scrivere, da poter dire in poche righe quello che pensavo di Fabio. E quindi dico che rincorrendo le cose e distratti da mille impegni capita la scossa di un fatto imprevedibile che ti costringe a fermarti e a interrogarti. La scomparsa di Fabio con irruenza ci ha obbligato a interrompere il pezzo di strada che assieme stavamo compiendo a favore della nostra comunità, in attesa a riflettere sul mistero della morte e sulla testimonianza che la sua vita ci ha lasciato. Con lui ho condiviso l'esperienza politica degli ultimi 20 anni ed ero contento di averlo a mio fianco come assessore alle politiche sociali e familiari e di poter sperimentare la sua commovente capacità di condivisione dei numerosi impegni delle persone che sino alla fine della sua vita ha voluto incontrare, fino all'ultimo. Mi sono più volte sorpreso per la sua capacità di trovare forme innovative e modalità appropriate per rendersi vicino al più bisognoso della nostra comunità. Fabio ha vissuto nella convenienza umana e nella pienezza segnata dalla sua fede e certo dall'esperienza di bene che ha caratterizzato tutta la sua vita. Ha voluto, nei suoi ultimi istanti, abbracciare i suoi familiari e gli amici più cari. A tutti ha detto che era felice e a tutti ha lasciato un compito. A me, con il suo sguardo sorridente e la sua passione, ha chiesto di proseguire nel sostegno delle famiglie che aveva preso a cuore e di portare a compimento l'iniziativa della mostra sul Duomo di Milano che stava programmando. Una persona comincia a sorridere con gli occhi davanti alla realtà che lo interpella solo quando non è determinato da piccoli inconvenienti e frivolezze, ma dalle cose essenziali. Fabio era così. Dalla semplicità di Fabio, dalla sua determinazione e tenerezza, abbiamo imparato ad amare di più la nostra vita. I numerosi cittadini che hanno partecipato ai suoi funerali e tutti coloro che in diversi modi hanno voluto ricordare sono la testimonianza che un cuore buono può cambiare la storia. Grazie Fabio per la tua amicizia. Grazie a nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la comunità limbiattese per il tuo impegno. Oltre, volevo anche aggiungere che anche i dipendenti che ho avuto modo poi di incontrare lunedì e anche i suoi collaboratori più stretti erano veramente affranti da questa notizia. A loro ho chiesto però di andare avanti, di portare con la stessa passione e determinazione che Fabio voleva, di incontrare tutte le persone che si affacciavano ai servizi sociali, quella dell'ascolto. Spesso noi amministratori pubblici ci dimentichiamo che chi ha bisogno, oltre al bisogno economico, ha anche il bisogno dell'ascolto. Io ho chiesto agli uffici particolarmente e alla persona che prenderà non il posto di Fabio, ma perché c'è bisogno di un assessore che continui comunque in questo percorso, quello dell'ascolto. Guardate che molti problemi non possiamo risolverli. Non abbiamo le risorse economiche, non abbiamo le strutture, non abbiamo tutta una serie di mezzi per poter andare incontro. Però abbiamo un solo mezzo, che è fondamentale nella riuscita, è quello dell'ascolto. Io sono convinto che il messaggio dell'assessore Fabio che ha lasciato è un messaggio positivo, quello di continuare ad ascoltare, perché il cittadino che ha bisogno deve essere ascoltato e aiutato. Questo è il messaggio che ho lasciato ai collaboratori, è il messaggio che voleva poi Fabio, tra l'altro, perché Fabio poi a sabato l'ho incontrato e col suo sorriso, proprio non ho scritto il sorriso perché era vero. Vi posso garantire che ho tutta la lista delle cose che dovevo fare, e dopodiché mi sono anche un po' arrabbiato con lui dicendo: ma adesso stai pensando tutte le cose che devo fare. E quindi fino all'ultimo ha voluto che tutto quello che veniva, che lui aveva in mente, venisse realizzato. Io ho chiesto ai collaboratori del Comune di Limbiate, e sono sicuro che lo faranno, di portare a termine tutto quello che Fabio aveva iniziato.
Aspetta.
Volevo dire che fa le condoglianze al consigliere Sgro, che è mancata la madre proprio qualche giorno fa.
Grazie sindaco. Proseguiamo i lavori. Passiamo al punto numero 2. Approvazione verbali della precedente seduta del 26 luglio 2018. Se non ci sono osservazioni, do per approvato il verbale. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3. Esame ed approvazione del bilancio consolidato 2017 del gruppo Comune di Limbiate. Invito al tavolo dei relatori, il dottor Cogliati. Ti do io la parola, un attimo. Prego, dottor Cogliati.
Buonasera. Il bilancio consolidato è un adempimento richiesto dalla legge. Per il Comune di Limbiate non è un adempimento molto gravoso, dal momento che il Comune non si è mai dotato di una società strumentale e quindi le partecipazioni societarie di cui il Comune è proprietario sono limitate e hanno come quote sono quote abbastanza basse, quindi non creano grossi problemi, anche perché le società di cui il Comune è proprietario sono società ben gestite che chiudono i propri bilanci con utili, in alcuni casi distribuendo pure i dividendi. Come l'anno scorso si è deciso con una delibera di giunta di consolidare con il gruppo A e B, quindi vuol dire consolidare con le società che fanno parte di questo gruppo, cioè Gerse, Gerse Ambiente, Reti Più, mentre non viene fatto alcun consolidamento con BEA, in quanto la società che gestisce il servizio di smaltimento, di incenerimento dei rifiuti di Rimbiate è una società mista. Altri comuni come il nostro, cito il caso di Cesano Maderno, hanno scelto di non consolidare con BEA. Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso e coerentemente continuiamo a non consolidare con BEA. Con il mese di novembre non avremo più neanche quel servizio da BEA, quindi i consiglieri saranno chiamati nel mese di dicembre a decidere il destino delle azioni di BEA, così come le altre azioni detenute dal Comune di Rimbiate. Non viene consolidato la società Cap Holding, di cui il Comune detiene il 2%, una società molto grossa, e il 2% ha un suo valore, però non abbiamo servizi diretti con Cap Holding, visto che il bacino su cui opera la società è il bacino della provincia di Milano. Poi abbiamo anche, il Comune ha una partecipazione minima in Banca Etica, l'amministrazione l'anno scorso e anche 2 anni fa aveva deciso di cedere quelle azioni, il valore nominale era di 1.500 euro, però il tentativo di cederla non è andato a buon fine, come vedremo nella società, nella delibera successiva. Il bilancio consolidato viene realizzato tramite un consolidamento proporzionale, non integrale, e chiude con un conto economico negativo di meno 2 milioni di euro, 2 milioni e 536 mila euro. Questo è dovuto al fatto che è il conto economico del Comune di Rimbiate che aveva chiuso con meno 2 milioni e 8. Questo era dovuto al fatto che erano stati cancellati dei residui attivi nel momento in cui è stato fatto il rendiconto. Quindi il conto economico consolidato è più un esercizio quasi contabile, perché la nostra quota del bilancio consolidato portata dal gruppo AB riporta un utile di più 300.000 euro. Lo stato patrimoniale chiude con un attivo pari a 109 milioni di euro. L'apporto del gruppo AEB è di circa 10 milioni di euro, il resto è il patrimonio del Comune. Quindi abbiamo il parere positivo del Collegio dei Revisori e la nota integrativa come è richiesto dalla normativa.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola al consigliere Archetti, Partito Democratico, prego. Aspetta, vai.
Ecco, solo per porre una questione al dottor Cogliati, mi è sorto un dubbio negli ultimi giorni. Lui giustamente dice non consolidiamo con Cap Holding perché non fa servizi per il nostro territorio, in quanto ormai agisce pur avendo delle azioni, delle partecipazioni. però se non ricordo male noi avevamo acquisito da AEB delle partecipazioni in Brianza Acque, che invece è una società che fa servizi per il comune, una società partecipata, tra l'altro in house, e quindi perché non consolidiamo con il bilancio di Brianza Acque?
Aspetta, grazie consigliere Archetti. Dottor Cogliati, prego.
È inferiore all'1%, poi Brianza Acque fa i servizi per la collettività, non fa un servizio per il comune, quindi ottiene i suoi incarichi da lato, non abbiamo fatto una gara per darlo a Brianza Acque e quindi non lo consolidiamo come non consolidano altri. Questo, sia per la quota inferiore all'1% che perché noi non abbiamo fatto la gara per
terminato. Grazie dottor Cogliati, consigliere Archetti.
Cioè è chiaro che la società in house non facciamo le gare perché i servizi vengono affidati direttamente. La società in house è una società che fa servizi in maniera predominante o diciamo totale per i comuni. Quindi con Brianza Acque è chiaro che non si fa una gara, perché i servizi gli vengono affidati in maniera diretta. Come lei sa, voglio dire, non scopro l'acqua calda, ci sono tre modi per affidare, o si va a gara, o si fa una gara a doppio oggetto, oppure si affida un servizio nel caso di una società in house. Brianza Acque è una società in house perché fa servizi solo per i comuni, lo fa per le fognature dei comuni, lo fa per i cittadini. Non è come quelli che vendono il gas ai cittadini, fanno servizi per il comune, perché mantengono le caduttoie stradali, le fognature eccetera, quindi fanno servizi per i comuni e il servizio gli viene affidato in maniera diretta, quindi una società in house. Poi se lei mi dice che il tema è che il bilancio consolidato si fa solo per azioni superiori all'1%, va bene, però il motivo non è, perché è chiaro che non facciamo gara, perché gli viene affidato in maniera diretta al servizio.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Richichi, Movimento 5 Stelle, prego.
Sì, diciamo che in anticipazione poi della dichiarazione di voto. Allora, dall'esame dei documenti al bilancio consolidato anno 2017 si rileva che sono state rispettate le indicazioni contenute nel principio contabile applicato e nei decreti legislativi che regolano la materia. Prendiamo atto che l'apporto conferito dalle società ammesse nel perimetro di consolidamento ha giovato positivamente al miglioramento del bilancio del Comune, sia del conto economico che di quello patrimoniale. Tuttavia, non essendo presente fra gli allegati prodotti un prospetto dettagliato che specifichi tutte le operazioni riguardanti l'elisione delle operazioni di saldi reciprochi intervenuti tra gli enti inclusi nel consolidamento del gruppo amministrazione locale, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo, non siamo in grado di poter verificare la corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo mediante un'attenta analisi tendente alla ricostruzione di eventuali disallineamenti. E siamo costretti a non poter emettere un giudizio positivo sul risultato del bilancio consolidato che viene proposto. Anticipiamo pertanto il nostro voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi. A questo punto dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Confermando la presenza. Prego, confermate. Consigliere Rotolo. Okay, ci siamo tutti. Passiamo al voto. Votate. Consigliere Cosentino. Hanno votato tutti, diamo l'esito. Con 15 voti a favore, 3 contrari e 5 astenuti viene approvato il punto numero 3. Vi ricordo che si vota l'immediata eseguibilità. Sento qualcuno che schiaccia. Quando spunta la manina si schiaccia. Ok, hanno confermato tutti. Passiamo al voto. Si vota l'immediata eseguibilità, prego. All'unanimità. Grazie consiglieri. Dobbiamo avere il tempo di passare da una pagina all'altra. All'unanimità. Revisione straordinaria delle partecipazioni 2017, conclusione del procedimento. La parola sempre al dottor Cogliati. Schiappati? Mi ha chiesto la parola? Tanto non gliel'avrei data. Prego, dottor Cogliati.
L'anno scorso il Consiglio Comunale ha deliberato di cedere la quota di proprietà del Comune posseduta in Banca Popolare Etica. Il valore nominale di quelle azioni era pari a 1.575 euro. Queste azioni erano state acquisite, come molti altri comuni, nei primi anni 2000, avevano un obiettivo di tipo sociale, aiutare una banca che offriva un certo servizio, soltanto che la normativa intervenuta sulle società impedisce ai comuni di possedere azioni in società che non operano, che non hanno fini legati agli obiettivi istituzionali del comune. Quindi già dal 2016 si è cercato di vendere, seguendo la procedura indicata dalla stessa banca, solamente che questa procedura non è andata a buon fine e quindi si dà atto di questo mancato obiettivo per il semplice fatto che mancano acquirenti di queste azioni. La stessa banca nello statuto prevede che possa essere destinato, se ci sono le risorse disponibili, parte dell'utile per acquisto di azioni proprie. Noi abbiamo chiesto alla stessa banca e il sindaco De Luca nel 2016 si era recato nella sede di Monza per intraprendere questa operazione. Soltanto che o siamo stati sfortunati, quindi sono stati sorteggiati altri comuni, oppure la stessa banca non ha provveduto ad accantonare utili per l'acquisto di azioni proprie. Quindi si dà atto di questo stato e si pone come obiettivo una possibile vendita con un'evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti che fossero che avessero come desiderio di acquistare le poche azioni che il comune detiene.
Grazie dottor Cogliati. Annulla la prenotazione? No? Faccio io da qua. Quindi dichiaro aperta la discussione. Parola al sindaco, prego.
No, mentre parlava il dottor Cogliati, visto che dobbiamo mettere in vendita, però il fine era quello sociale, possiamo come consigliere comunale acquistarli? Sì, come singole persone, ovvio. Credo che se la scelta di allora era una scelta, come intelligente sicuramente lo era, Vabbè, io per quanto riguarda la mia parte, cioè, io mi offro a, pubblicamente, per evitare che qualcuno dica che faccio speculazione. Invito gli altri consiglieri a fare un gruppo di d'acquisto delle azioni di banca etica, la Banca Popolare. Potremmo metterci in piedi tra i capigruppo, non ha importanza la quantità, cioè, l'importante è il significato che rimanga in possesso dei consiglieri del comune, perché la scelta era condivisibile, insomma, se no vuol dire che la scelta era sbagliata. Siccome la scelta è condivisibile, io mi offro come consigliere ad acquistare le quote. Adesso vedo i due dottori, vediamo cosa fanno, li sto guardando, che sarebbe il dottor De Luca e il dottor Zucchiati. Date l'esempio, siamo quelli che hanno il reddito maggiore, quindi facciamo, dai. Noi tre potremmo acquistarli, dai, 300 euro a testa. 500. Vabbè, facciate la parte, dai. Non si può. Ah. Ritiro tutto quello che ho detto pubblicamente. C'è una norma del codice civile, giustamente gli amministratori non possono acquistare azioni.
No, azioni, no. Beni, normalmente beni di proprietà del comune.
Ma non sono. Ah, è vero. Vabbè, diciamo, metteremo sul mercato cittadino.
Lo verifichiamo. Vabbè, ma comunque.
Vabbè, penso che questo però può. Va bene, io ritengo che deve rimanere il principio che le quote devono rimanere in mano alla politica, perché il principio era sano, insomma.
Tutti i consiglieri dispiaciuti perché non possono acquistare le quote. Li vedo. Chiesto la parola al consigliere Schieppati, sì, per l'inviato era mio sindaco.
Sì, avrei apprezzato moltissimo il suggerimento del sindaco. Però mi è venuto in mente un'altra cosa, sempre se il segretario generale poi collima col mio pensiero e con la legislatura, tenuto conto del fatto che costerà di più all'ente imbastire l'asta e tutte le varie procedure, che nemmeno il valore delle azioni che noi andremo a mettere in evidenza pubblica. E non voglio far uccidere il malaugurio, ma credo che anche quell'asta andrà deserta, e se fosse possibile donare queste azioni alla parrocchia, ad un ente sociale, forse risolveremmo e ci costerebbe un po' di meno. Non è possibile.
Grazie consigliere, se annulla la parola al segretario.
Per quanto riguarda le partecipazioni azionarie detenute dai comuni in società, il DLGS 175 del 2016, che disciplina proprio la materia societaria pubblica, quindi le società pubbliche, prevede che le azioni debbano essere vendute all'asta. E quindi è necessario, oppure se non si riesce a venderli tramite asta pubblica, quindi al valore di mercato, vanno vendute al valore nominale delle azioni stesse. Per cui il concetto di donazione, che peraltro è anche un istituto che la contabilità pubblica e la Corte dei Conti che ne presidia l'integrità, diciamo così, vede non di buon occhio, insomma, perché sono beni del comune, quindi in un modo o in un altro devono sempre essere messi a reddito, quindi il concetto di donazione, che normalmente nel diritto privato può essere comune e diffuso, purtroppo nella contabilità pubblica, a tutela dell'erario pubblico, è ammesso in pochissime eccezioni e casi. Insomma. Normalmente i beni del comune vanno sempre valorizzati. Ecco.
Grazie segretario. La parola al consigliere Schieppati, prego.
Una breve replica, perché poi il segretario generale mi ha ricordato e mi ha riportato ai miei ricordi del latino, perché poi quando una volta i comuni si chiamavano municipi erano coloro che, dal latino munus accipere, coloro che ricevevano doni, non che davano doni.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione confermando la presenza. Aspettate la mano che compare sulla...
Confermate? Okay. Passiamo alla votazione. Prego, votate. Tutti. Diamo l'esito. Con 22 voti a favore, un astenuto, viene approvato il punto numero 4. Anche su questo punto si vota l'immediata eseguibilità. Quindi votiamo per l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie consiglieri. Abbiamo il tempo di cambiare pagina. Passiamo al punto numero 5. Scioglimento convenzione per l'esercizio associato della segreteria comunale tra i comuni di Limbiate e Vimodrone. La parola sempre al dottor Cogliati. Aspetti. Prego.
Il Consiglio Comunale questa sera è chiamato a deliberare riguardo lo scioglimento della convenzione per l'esercizio associato della segreteria comunale tra il comune di Limbiate e il comune di Vimodrone. Non è indicata la data perché per questioni tecniche è rimandato a una possibile futura convenzione che verrà stipulata tra il comune di Vimodrone e il comune di Sulbiate. Quindi con questo scioglimento in pratica verrà sostituito il segretario comunale. Non ho niente da aggiungere, l'atto è un atto abbastanza formale per poter procedere alla sostituzione, insomma.
Grazie dottor Cogliati. A questo proposito la parola al segretario. Prego.
Buonasera a tutti, ci eravamo già salutati prima. Comunque volevo dire che purtroppo ragioni personali e familiari non mi consentono di poter andare avanti in un impegno così gravoso, perché sapete bene che la precedente convenzione, peraltro problemi che si sono manifestati nell'ultimo periodo, la convenzione in essere prevede un 50% a Limbiate e un 50% a Vimodrone, per cui ripeto, veramente ragioni personali e familiari che sono sopraggiunte non mi consentono di poter continuare questa collaborazione. In proposito, io comunque volevo cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto il sindaco che mi ha chiamato a svolgere la mia professione qui a Limbiate, che è stato anche motivo di accrescimento professionale, perché mi sono trovato davanti a problemi che in altri comuni non avevo mai affrontato, non perché Limbiate sia particolarmente problematica, però certamente come si può dire, l'entità del comune implica anche entità di problemi adeguato. Volevo poi dopo salutare tutti e quindi ringraziare anche tutta la giunta, e volevo aggiungere anch'io un pensiero grato alla memoria dell'assessore Zamin e cogliere l'occasione, insomma, per dire che seppur nel breve periodo ho veramente apprezzato le doti, i valori e le qualità umane e morali dell'assessore Zamin, che peraltro ne hanno anche contrassegnato la sua azione, il suo agire, sia di uomo che assessore, quindi di amministratore. E poi dopo volevo ringraziare anche il Consiglio Comunale, anzitutto il Presidente, col quale ho avuto una fattiva collaborazione imperniata appunto a sincerità e a collaborazione costante, e poi tutto il Consiglio Comunale, ovviamente sia i consiglieri di maggioranza che i consiglieri di minoranza, e infine, scusate un po' la mia voce, ma insomma un po' di emozione, e infine anche tutta la popolazione limbiatese, alla quale spero di aver meritatamente dato, prestato, insomma, al cui servizio spero di aver meritatamente prestato la mia attività professionale. Grazie a tutti.
Grazie a lei, dottor Marchianò. Anch'io la ringrazio personalmente. Chiedo la parola al sindaco, prego.
Volevo solo aggiungere una cosa, no, su, e ovviamente anche tutti i dipendenti che mi hanno aiutato e mi hanno supportato in questo difficile compito, senza i quali ovviamente non avrei potuto fare nulla. Grazie, grazie.
Vabbè, intanto ancora per un mese c'è, sindaco. Non è che va via stasera. Se no sembra che stasera siamo... penso che sulla capacità professionale, al di là di... quando è stato scelto da me, ma l'ha dimostrato con gli incontri, con il personale e tutto quanto. Quindi mi spiace che qualcuno possa aver pensato che veniva cacciato, ma però succede anche questo in una Italia democratica. E volevo ringraziare a nome personale e poi della Giunta per il lavoro svolto, e per il lavoro che devo ancora svolgere fino a quando non ci troveremo il nuovo segretario, insomma. Ecco. Quindi grazie per tutto l'impegno che ha profuso a nome della Giunta e anche dei dipendenti.
Grazie sindaco. La parola al dichiaro aperta la discussione, la parola al consigliere Schieppati di Perlimbiate, Romeo sindaco.
Sì, a nome del la lista, sì, per l'inviate Romeo sindaco, mi associo alle parole del sindaco Romeo, ringrazio il dottor Marchianò per il lavoro che ha dedicato al nostro comune e sono certo che l'impronta che la nostra città le ha lasciato sarà un'impronta duratura che resterà nella sua mente, nel suo cuore, che nessun altro incarico in altri comuni potrà cancellare, perché come lei ha anticipato è stata un'impronta unica e un'esperienza anche che ha accresciuto le sue competenze, le sue capacità professionali. Non mi rimane che ringraziare e augurarle un proficuo proseguimento di carriera e di lavoro. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? A questo punto dichiaro chiusa la discussione. Ricordo che questo punto va votato, quindi passiamo alla conferma della presenza. Confermate la presenza? Ho già fatto. Ci sono tutti. Passiamo alla votazione. Manca il sindaco e? Basta? Ok, hanno votato tutti. All'unanimità, grazie consiglieri. Confermate la presenza? Confermiamo? Ci sono tutti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Ok, all'unanimità, grazie consiglieri. Ringraziamo il dottor Cogliati per la sua presenza e per la sua collaborazione. Passiamo al punto numero 6. È la mozione presentata dal consigliere comunale Sandro Scudieri del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito all'utilizzo di fototrappole contro l'abbandono di rifiuti. Sandro, cosa fai? Leggi tu?
Ok.
Aspetta allora. Prego, consigliere Scudieri.
Grazie, Presidente. Allora, mozione in merito all'utilizzo di fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ultimi anni è in considerevole aumento e si assiste a visioni poco felici, dove rifiuti di qualsiasi genere e natura vengono rilasciati in ambienti urbani e rurali. Le aree dove avvengono questi abbandoni, il più delle volte, si trasformano di fatto in vere e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e potenziale pericolo per inquinamento dall'area interessata. Le discariche abusive di qualsiasi entità provocano un impatto rilevante sul territorio in termini di rischio sanitario ed ambientale, oltre a ledere il decoro urbano delle città e del territorio lombardo. Spesso le zone dove sono abitualmente scaricati e abbandonati rifiuti, talvolta pericolosi, sono conosciute, vedi ad esempio l'abbandono dei manufatti in amianto. Molti cittadini si impegnano alla raccolta differenziata e i loro sforzi vengono parzialmente vanificati da queste incivili usanze, compresa quella di gettare piccole buste di rifiuto urbano indifferenziato nei cestini stradali. Premesso inoltre che le fototrappole sono strumento con involucro mimetico, spostabile dall'occorrenza, in grado di rilevare movimenti e di fotografare anche in ambienti notturni e di scarsa luminosità. Tale dispositivo possiede un rilevatore di movimento e attraverso telecamere infrarossi riescono a immortalare, senza dare alcun segnale di presenza, persone ed eventuali veicoli nella flagranza di abbandonare i rifiuti. Le normali telecamere sono normalmente a vista e non si possono spostare, mentre le fototrappole sono mimetiche e si ricaricano con energia solare. Sono mobili e sono anche resistenti alle intemperie. Considerato che il monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico abusivo dei rifiuti all'interno del territorio comunale è al rilevamento delle infrazioni a norme di legge regolamentate, quando non risulta possibile o si rende inefficace con l'applicazione di altri strumenti, deve fare ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Pertanto il Comune, per l'attivazione di tale monitoraggio, può ricorrere all'utilizzo di fototrappole. Constatato che a tal fine il Consiglio regionale lombardo ha approvato un ordine del giorno con il primo firmatario Roberto Cenci all'assestamento di bilancio 2018-2020 che invitava la Giunta regionale ad erogare finanziamenti per l'acquisto di fototrappole a favore dei comuni lombardi e per il monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico abusivo dei rifiuti. Constatato inoltre che con il DGR 326 del 10/7/2018, la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi a favore dei comuni, in forma singola o associata, per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di telecamere mobili finalizzati a promuovere la realizzazione di progetti che hanno come scopo lo sviluppo di politiche di sicurezza urbana, per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. Per i suddetti progetti sono stati stanziati 300.000 euro. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle impegna il sindaco e la giunta ad attivare un monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico abusivo dei rifiuti all'interno del territorio comunale con l'utilizzo di fototrappole, facendo richiesta dei fondi messi a disposizione della Regione Lombardia. Noi, Presidente, dopo questa mozione, siccome avevamo visto la scadenza del bando, avevamo mandato appunto un'integrazione, una PEC, vado a leggerla.
Sì, diciamo che ancora stava leggendo la mozione.
Quella
per chi
la
ci
mozione,
ascolta.
Sì.
Allora,
in riferimento alla nostra mozione presentata il 12 settembre 2018, protocollo 40770, avente come oggetto mozione in merito all'utilizzo di fototrappole contro l'abbandono di rifiuti, ove si richiedeva al sindaco e alla giunta di impegnarsi ad attivare il monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico abusivo dei rifiuti all'interno del territorio comunale con l'utilizzo di fototrappole, vigilando sull'uscita del bando e facendo richiesta successivamente dei fondi messi a disposizione di Regione Lombardia. Comunichiamo che il primo bando, con risorse pari a 300.000 euro, è scaduto ad agosto, ma con l'approvazione dell'assestamento al bilancio 2018-2020 sono stati stanziati ulteriori 100.000 euro. Comunichiamo che inoltre con il bene oltre che come del GR 536 del 2018, il 30 settembre 2018 è il termine per la conclusione dell'istruttoria delle istanze di finanziamento e il 5 ottobre 2018 quello per la redazione del piano di riassegnazione delle risorse regionali. A tal fine chiediamo di inoltrare la richiesta, qualora non fosse già stata fatta, dei fondi messi a disposizione della Regione Lombardia per l'acquisto di fototrappole entro i termini previsti.
Grazie consigliere, le lascio lo stesso a lei la parola.
Sì,
per
a questo punto volevamo porre due domande, no? Allora, volevamo chiedere se sono stati chiesti i fondi della Regione Lombardia e in più volevamo sapere se eventualmente fosse stata avanzata la richiesta, quante fototrappole avesse acquistato il comune o avesse fatto la richiesta.
Va bene. Grazie consigliere. Ricordo che è una mozione, dichiaro aperta la discussione. Quindi, chiesto la parola al consigliere Zucchiatti? No. C'è Mario? Veramente? Ok. Prego. Vai, è acceso.
Allora, intervengo unicamente per dichiarare il mio voto favorevole alla mozione presentata dal consigliere Scudieri, che ripropone un argomento, l'abbandono di rifiuti nel territorio comunale, già da me sollevato con un'interrogazione non più tardi di 5 mesi fa. La mia interrogazione verteva principalmente sull'abbandono di rifiuti nella zona di Pinzano e annessa area ex Greenland, che dagli ultimi controlli che ho fatto è diventata ormai una discarica a cielo aperto. Devo rilevare infatti che a distanza di 5 mesi nulla è stato fatto per la rimozione di detti rifiuti, che in questo lasso di tempo sono addirittura aumentati nell'area Greenland, dove peraltro i lavori di bonifica dell'area ex Giostrai è ormai stata ultimata da parecchi mesi. Vi è la presenza ancora di una carcassa di roulotte e ai rifiuti già presenti mesi fa ce ne sono aggiunti altri, vetri rotti che sono estremamente pericolosi, pneumatici, materiale addirittura materiale laterizio che occupano quasi completamente la sede stradale e tali da rendere problematico il passaggio addirittura di una bicicletta. Quindi, visto che la Regione eroga finanziamenti a questo scopo, ben vengano le fototrappole se servono a colpire questi incivili che deturpano il nostro territorio, per cui preannuncio il mio voto favorevole alla mozione del consigliere Scudieri.
Grazie consigliere Zucchiatti, annulla la prenotazione. Grazie. No, riscaccia Mario, ti ridò la parola, calma. Prego Zucchiatti.
Sì, mi offro anche di eventualmente di accompagnare il sindaco in loco per mostrargli de visu la situazione dell'area El Greenland, che mi pare nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbe diventare un parco fruibile dalla cittadinanza di Limbiate. È in condizioni pietose.
Grazie.
Grazie. Grazie.
La parola al sindaco, prego.
In merito alla mozione, vorrei rispondere subito al consigliere Zucchiatti che l'area Greenland è privata, quello che lui ha accennato sono i rifiuti dell'abbattimento delle casette che devono essere smaltiti in modo corretto perché non si può prendere tutto il rifiuto e buttarlo, e stanno facendo la selezione perché lì c'è... Esatto. Domenica mattina c'erano consiglieri comunali, quindi non molti, consiglieri comunali, ma c'erano tanti cittadini che sono andati a vedere via del laghetto, ad esempio, almeno stamattina era pulita, abbiamo fatto passare la spazzatrice, quindi grazie ai volontari che hanno pulito con i cittadini abitanti all'interno di Greenland. Quindi devo dire che qualcosa si è fatto. Per quanto riguarda invece il discorso se si va oltre via Giotto, lì è un'area privata. Quindi se uno va a scaricare un'area privata, noi purtroppo abbiamo i mezzi, quelli che abbiamo, non possiamo andare ad controllare le aree private, vietare lo scarico, dovrebbe essere il privato. È ovvio che fino a quando quell'area sarà abbandonata e quindi non ci sarà nessun progetto di intervento, sarà
un'area dove verrà si è propensi a scaricare rifiuti, e non solo rifiuti, perché voglio ricordare che nel Parco delle Romane, basta leggere i giornali, la nostra zona non se ne parla, però c'è molta presenza anche di spaccio di droga. Quindi credo che tra il rifiuto e la droga, io preferisco combattere la droga come primis, non per questo rifiuti in secondo ordine non deve essere fatto. Io credo che il Parco delle Groane, quindi l'area grigia, sia determinante per, sia per lo spazio che deve essere utilizzato, ma sia perché, per garantire una presenza costante di persone per allontanare questi malintenzionati. Tra l'altro il Comune ha organizzato proprio domenica scorsa una camminata che attraversava le piste ciclabili all'interno del Parco delle Groane, passando da via Valcamonica. Quindi io credo che il parco deve essere riutilizzato attraverso le persone. Quindi se le persone attraversano il parco, se noi riusciamo anche ad allontanare i malavitosi o chi vuole spacciare. Certamente da soli questa cosa non si può fare. Tra l'altro so che giovedì scorso c'è stato un incontro in prefettura dove anche il sindaco di Varedo insieme al sindaco di Ceriano Laghetto hanno manifestato, voi sapete cosa c'è alla stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto e cosa c'è anche all'interno della SNIA Viscosa. Ci sono circa 100 persone senza fissa dimora che bivaccano notte, e infatti non a caso subiamo noi anche questa presenza di queste persone. Infatti in Via dei Mille uno dei grossi problemi che abbiamo all'interno del bar è la presenza di queste persone che di notte ritornano al bivaccare nel bar, e poi sapete benissimo che per allontanare una persona senza fissa dimora quante ore ci vogliono, e quindi anche l'incapacità delle forze dell'ordine per prendere la persona e portarla in questura a Milano. Quindi il problema è molto più grosso di quello che noi possiamo pensare, è molto più grande di quello che noi come comune siamo in grado di poter affrontare con le nostre risorse, anche perché questi tipi di problematiche li possono risolvere solamente le forze dell'ordine o con la nostra forza polizia locale, però anche noi abbiamo i numeri quelli che sono. Però è ovvio quello che devo significarvi, è comunque il fenomeno esiste, noi la nostra parte la stiamo facendo. Infatti lei diceva di votare a favore della mozione, io dico invece di ritirarla, perché come vedrete nella ampia lettura che fra qualche secondo vi farò, l'ultima diciamo lettera da parte del comandante Baffa prima di trasferirsi al comando di Foligno, perché ha vinto un concorso da dirigente. Voi sapete che il nostro comandante, che credo che chi ha avuto modo di conoscere ha conosciuto proprio la dedizione e la capacità professionale, è molto bravo a scrivere le relazioni, anzi si divertiva molto, e quindi mi ha dato un'ampia relazione sulla mozione che il consigliere di 5 Stelle hanno presentato, che mi accingo a leggerla, ma anticipo che vi chiederò di ritirare la mozione, perché molte di quelle preoccupazioni e di quelle richieste che voi avete fatto sono già state messe in atto da parte dell'amministrazione. Allora, in riferimento alla mozione del consigliere comunale relativa all'utilizzo di fototrappole per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, con la presente si intende fornire le chiarificazioni in merito all'interrogazione in oggetto. Infatti, per arginare e sanzionare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul suolo e nelle aree pubbliche della città, si evidenzia preliminarmente che l'amministrazione comunale svolge quotidianamente attività di controllo sul territorio attraverso la collaborazione tra Polizia Locale e Servizio Ambiente, d'intesa anche con organismi deputati al controllo ambientale, sarebbero i tre agenti, i tre della GS Ambiente. L'attività della Polizia Locale in materia di contrasto nel periodo tra il 17 e il 18 ha accertato complessivamente numero 106 violazioni, un dato aggiornato al 1 settembre 2018, al vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti o comunque afferenti a illeciti in ambito ambientale. Dato che si evidenzia l'attività di contrasto al fenomeno posto in essere dagli organismi di vigilanza, in primis il Corpo della Polizia Locale della città di Rimbiate, e seguito da un crescente impegno personale del personale impegnato nei controlli, ispettori ambientali nominati con decreto sindacale, che peraltro rientrano all'interno di una varietà ben più ampia di accertamenti e che comprendono, ad esempio, anche la rimozione dei veicoli in stato di abbandono, ai sensi del decreto legislativo 209 del 2003. Numerosi i veicoli in stato di abbandono rimossi in città a partire dal 2016 e che hanno consentito di bonificare il territorio comunale da molte carcasse giacenti da anni, con il conseguente conferimento dei mezzi ai centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione. Sulla base della normativa vigente, l'amministrazione comunale ha inviato numerose attività di vigilanza effettuate su tutto il territorio comunale, con utilizzo di telecamere per il controllo remoto, servizi di appostamento, e sono state acquisite informazioni da parte di cittadini che hanno collaborato all'individuazione dei responsabili di abbandoni in varie zone della città. L'azione degli uffici comunali, coinvolti nonché della polizia locale, ha consentito di individuare numerosi punti critici per quel che riguarda l'abbandono dei rifiuti. Giova inoltre sottolineare quanto segue. In primo luogo, dal numero di interventi messi in opera da codesto ente, non risulta che il fenomeno inerente all'abbandono del rifiuto sia in crescita. Inoltre, per avere un'azione maggiormente incisiva, dal luglio 2017, al fine di contrastare maggiormente il fenomeno di abbandono dei rifiuti, è stata introdotta l'attività di vigilanza ecologica e sono stati nominati 3 ispettori ambientali dipendenti dalla società Gels Ambiente che contribuiscono a monitorare i punti sensibili dove avvengono la maggior parte degli abbandoni con l'obiettivo di individuarne i soggetti responsabili. Infatti, al ricevimento delle segnalazioni, gli interventi di ripristino delle discariche abusive vengono attivati tempestivamente. Non ultimo, tutte le aree maggiormente soggette ad abbandono, soprattutto in orari serali e notturni, in quanto periferiche e poco frequentate, sono monitorate costantemente da parte della Polizia Locale e del Servizio Ambiente e del personale del Parco delle Groane, con l'utilizzo di apposite fototrappole, sono già vigenti. Già in dotazione a questo comando è oggetto di recente acquisto a fronte delle precedenti in dotazione in quanto obsolete e anche oggetto di furto da parte di ignoti nel 2017. Di rilievo altresì l'attività di indagine sia da parte delle forze dell'ordine nonché dello scrivente comando di Polizia Locale ha portato a seguito di un'attività investigativa in zona Pinzano, Parco delle Groane, al sequestro di un capannone circa di 500 metri cubi di rifiuti con contestuale informativa di reato nei confronti dei gestori dell'attività abusiva. In normale attività di controllo del territorio, negli ultimi giorni è stato possibile identificare il responsabile dell'abbandono di un cumulo di rifiuti a ridosso della sbarra di Via Giotto, a cui oltre alla sanzione amministrativa è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dal decreto legislativo 152/2006, e senza quindi alcun onere a carico dell'amministrazione. Questo veniva proprio dopo qualche giorno proprio dalla segnalazione che il consigliere Zucchetti aveva fatto. Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da alcuni mesi vengono utilizzati dispositivi denominati fototrappola, oggetto di recente acquisto da parte della polizia locale, in numero di 4 unità, dotate di involucro mimetico, in grado di rilevare movimenti e di fotografare anche in ambienti notturni o a scarsa di luminosità. Tali dispositivi riescono a immortalare senza dare alcun segnale di presenza persone, eventuali veicoli nella fragranza di abbandono dei rifiuti. Consta questo comando che anche l'area Groane, in particolare nella parte del territorio comunale, risulta continuamente monitorata dalle forze di polizia che periodicamente organizzano, secondo le direttive della prefettura di Monza e della Brianza, specifiche ispezioni e perquisizioni su tutta l'area boschiva, sia per il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, ma anche per il contrasto al fenomeno dello spaccio presente in zona. Tali operazioni hanno comportato al deferimento dell'autorità giudiziaria per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione delle persone individuate in qualità di assuntori delle sostanze alla prefettura di Monza Brianza. In ordine alla richiesta di acquisto, volevo aggiungere che anche il Parco delle Groane ha 3 fote trappola su Via Londra, di proprietà del Parco delle Groane. In ordine alla richiesta di acquisto di ulteriori dispositivi tecnologici, telecamere portatili, nell'ambito delle azioni per il potenziamento della sicurezza cittadina, l'amministrazione comunale, con delibera di giunta comunale numero 115 di 18/6/2018, ha deciso, tra i vari interventi, di porre in essere in materia di sicurezza urbana in città il finanziamento dell'implementazione della videosorveglianza comunale, con uno stanziamento aggiuntivo per la realizzazione di ulteriori postazioni di osservazione remota della città. Oltre ai punti fissi di ripresa già attivi, sia come videosorveglianza di contesto che portali di lettura targhe veicolari, anch'esse oggetto di finanziamento regionale accordato nel 2016 a questo comune e che costituiscono il sistema stabile di videosorveglianza cittadina. Questa amministrazione comunale intende ulteriormente acquisire numero 11 telecamere di tipologia mobile di ultima tecnologia con vincolate non vincolate a una posizione fissa, ma che consentono di essere posizionate in punti vari, avendo la caratteristica precipua di essere mobili e pertanto destinate a un utilizzo estremamente versatile nell'attività di istituto sul territorio, per finalità correlate alla sicurezza urbana in città, nonché per potenziare i punti di osservazione nelle località maggiormente interessate dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Infatti, la necessità di garantire tempestivamente la sicurezza di specifiche aree del tessuto cittadino tramite la videosorveglianza spesso risente di lunghe tempistiche dovute alla progettazione dell'impianto, alla predisposizione delle infrastrutture da parte di altri enti e necessari tempi dettati dallo sviluppo delle relative procedure amministrative, con la possibilità che nel frattempo non sia più attuale il contesto territoriale di osservazione in quanto la problematica in essere si è traslata in altro punto della città. Principalmente l'acquisto tecnologico finalizzato al potenziamento nonché all'assolvimento di compiti istituzionali facenti capo alla polizia locale, in particolare in quei contesti a rischio degrado, in particolare nelle zone non coperte dalla videosorveglianza in contesto, di contesto comunale, ovvero oggetto di reiterati abbandoni di rifiuti che sovente avvengono in zone isolate e poco frequentate. Sul punto si evidenzia che il Comando di Polizia Locale ha provveduto ad inoltrare per tramite della piattaforma SIAG di Regione Lombardia la relativa richiesta di finanziamento per l'acquisto di 11 dispositivi mobili con supporti tecnologici di ripresa, tuttavia si è in attesa da parte della competente direzione regionale in ordine alla concessione o meno del suddetto finanziamento a favore del Comune di Limbiate. In caso favorevole si procederà con le rituali procedure di acquisto dei dispositivi conformemente alla vigente normativa in materia di appalti. Tuttavia, in considerazione della situazione complessa sopra descritta, afferente ai variegati ambiti di intervento repressivo e preventivo atto al contenimento del fenomeno di cui è oggetto, si può ritenere che l'attività prestata alle forze di polizia nel loro complesso abbiano dato negli anni 17-18 risultati estremamente positivi. Io ritengo che la reazione del comandante sia stata esaustiva, certamente non vuol dire che il problema è risolto, perché poi l'inciviltà dei cittadini, ahimè, è crescente, però per quanto riguarda la mozione ritengo che l'amministrazione si sia già adoperata e invito i consiglieri comunali proponenti al ritiro, ancorché per aver dato piena risposta alle loro preoccupazioni, pur sapendo che il fenomeno comunque rimane. Credo che bisogna fare un lavoro molto importante quando noi nei prossimi giorni inizieremo ad informare la cittadinanza per quanto riguarda il cosiddetto sacco blu, quindi ci sarà sicuramente un'impennata dell'abbandono dei rifiuti e poi si dovrebbe ritornare a una situazione di normalità, che non vuol dire che siamo soddisfatti alla normalità, vuol dire che bisogna iniziare a controllare. Però siamo fiduciosi perché i comuni che hanno già adottato il sacco blu, a distanza di qualche mese o qualche anno, i risultati sia economici sia di calcio sociale sono positivi. Chiaramente dobbiamo fare anche noi la nostra parte come consiglio comunale, come forze politiche, a sensibilizzare i cittadini e a ritenere che ogni rifiuto abbandonato è un rifiuto che costa alla comunità. Oltre al degrado ambientale c'è un costo che noi tutti paghiamo. Troppo spesso però io assisto a segnalazioni da parte dei cittadini e mi chiedo, ma è possibile che a segnalare lo scarico te lo dicono tutti, a dirti però chi ha scaricato non c'è mai nessuno che te lo dice. Ho chiesto anche ai cittadini di dirmi in modo riservato, ecco, io credo che la civiltà sia anche questa, perché non si può pensare di diventare uno stato poliziesco dove telecamere, agenti. Credo che la civiltà, la democrazia e la legalità sia anche il rispetto di queste norme elementari e quindi noi tutti siamo chiamati a farle rispettare e a farle crescere all'interno dell'educazione dei nostri figli. Il futuro ci dirà cosa avremo fatto, cosa sarà l'inviato questa società.
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Zucchiatti, l'inviato solidale, prego.
Sì, grazie Presidente. No, volevo chiedere brevemente al Sindaco, siccome a Greenland ci sono delle abitazioni civili, volevo chiedere se le strade che attraversano Greenland sono di proprietà privata o sono strade comunali. Perché se sono strade comunali la pulizia dei rifiuti spetta, penso, al Comune. Se sono private il Comune comunque si potrebbe adoperare per sensibilizzare la proprietà a liberare, perché Credetemi, Greenland sta diventando una discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni tipo, comprese specchiere con vetri in mezzo alla strada, e se uno ci cade sopra può lasciarci anche le penne. E poi una, giusto il tuo richiamo alla civiltà dei cittadini che devono anche intervenire quando, ma tieni presente che questi rifiuti, che sono molto ingombranti, vengono portati con dei camion e molto probabilmente a notte fonda, in queste zone che sono praticamente disabitate, sono verde pubblico. Quindi è difficile beccare anche il cittadino che becca quello, l'inquinatore che arriva con...
Terminato Mario?
Okay.
Parola al consigliere Archetti, Partito Democratico, prego.
Intanto faccio rilevare con molta insoddisfazione che tutti i problemi che sui social network in campagna elettorale erano emersi sul tema dei rifiuti abbandonati alla fine ritornano. Non è che l'amministrazione Romeo c'ha la bacchetta magica, eppure a quell'epoca i rifiuti si moltiplicavano sui social network, ogni volta che si trovava un sacchetto sulla strada e c'era l'amministrazione De Luca che non faceva niente. Peraltro, a differenza di questa amministrazione, noi avevamo un'agenzia amministrata in quel momento dal dottor Borgato che non ci dava minimamente una mano. Non ci sono strade che il comune non deve pulire, le strade che attraversano Greenland sono strade comunali, fino a 3 metri di distanza dal bordo strada la pulizia deve essere fatta dal comune. E posso dire che da assessore, ma era una roba individuale, oggi se ci ripenso dico ma come ho fatto a dedicare tempo, fatica, eccetera, sabati pomeriggio, domeniche, insieme a Sciumbata, insieme a qualche cittadino, eccetera, a ripulire aree intere, a trovare anche rifiuti che avevano 40 anni, ho trovato dei, come si chiamano quei mangiadischi di 40 anni prima all'interno del parco, perché poi con i cittadini di Grina non ci limitavamo ai 3 metri, andavamo anche all'interno, con i camion prestati per poterli caricare di rifiuti e portarli alla piattaforma. Allora, qualsiasi intervento va bene, vanno bene le telecamere, le trappole, va bene le attività di indagine che abbiamo sempre fatto, perché la polizia locale le ha sempre fatte, andava a scartabellare in mezzo ai rifiuti per trovare qualche scontrino, qualche cosa che potesse riportare a colui che aveva abbandonato. Però il tema, guardate, da assessore l'ho analizzato molto, il tema è molto probabilmente, ha ragione Mario quando dice si tratta di camion che viaggiano la notte. Perché chi va a scaricare è presumibilmente o molto probabilmente chi fa lavori in nero. Chi fa lavori in nero, non potendo far accompagnare il rifiuto da un formulario dei rifiuti, che è quello che firma il titolare dei rifiuti, che è colui che le produce, cioè il cittadino che chiama quello a rifargli il bagno, quello dovrebbe fargli firmare una carta, quella carta dovrebbe andare in piattaforma insieme ai rifiuti, essere timbrata e tornare al cittadino, che con quello ha la garanzia che i suoi rifiuti vengono smaltiti, diciamo, correttamente. È una roba che pochi sanno, che anche coloro che fanno fare i lavori, diciamo, magari invece in maniera regolare, magari ignorano, oppure prendono la ricevuta, la buttano via, non sanno neanche cosa fare. In realtà quella è la testimonianza che i rifiuti sono stati smaltiti correttamente, anche perché il cittadino stesso poi, voglio dire, avrebbe l'obbligo di verificare dove vanno a finire i propri rifiuti. E questi rifiuti non possono essere portati all'interno della piattaforma comunale, ovviamente, che invece è dedicata ai rifiuti dei cittadini, piccoli, non è che uno può andare col camion in piattaforma e scaricare lì il camion. Quindi certamente il problema nasce soprattutto da questi lavori in nero. Si è ragionato, io penso che con il progetto nuovo sulla gestione dei rifiuti si possa ragionare su un ampliamento a 30 ore dell'apertura della piattaforma di raccolta, con un'apertura anche la domenica per esempio, no? Con la possibilità eventualmente, perché chi carica la macchina, chi ha la domenica a disposizione per fare lavori, carica la macchina perché non può poi il lunedì occuparsi di sta roba e va a cercare un posto dove portare i rifiuti. Se trova la piattaforma aperta, bene. Se no gira dietro e va in via Giotto oppure nelle altre vie più periferiche della città e si guarda in giro e scarica. Quindi qualsiasi tipo di intervento è sicuramente da premiare, non è che non sono stati mai fatti, sono stati fatti, è diversa la logica, perché noi non andiamo a fotografare il sacchettino eccetera, ma sicuramente quello che dice il sindaco è ragionevole, le operazioni che si stanno facendo sono quelle che un'amministrazione con le forze che ha oggi può fare, tenere un po' più pulito, perché questo in qualche modo va a smontare l'effetto di copiatura, insomma, dell'azione. Questo si dice anche quando l'imitazione, no? Quando si vernice un muro, si dice che se entro le 12 ore tu lo rimbianchi, eccetera, questo può, diciamo, ridurre gli effetti, diciamo, di imitazione. Ecco, credo che tutte le operazioni, però sicuramente il fenomeno è un fenomeno ancora difficile da sradicare. Quello di responsabilizzare i cittadini anche rispetto a quello che dicevo, cioè il tema del formulario dei rifiuti, eccetera, eccetera, è una cosa secondo me che potrebbe in qualche modo ridurre l'effetto del problema.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Scudieri, Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente. Niente, abbiamo ascoltato l'intervento del sindaco, quindi ci sarà l'acquisto di 11 fototrappole nuove, a questo punto, visto che l'obiettivo è raggiunto e va benissimo per il nostro comune, siamo disposti anche a ritirare la mozione.
Siamo disposti, è una cosa.
Ritiriamo la mozione.
Perfetto.
Okay,
è chiaro, grazie. Per chi redige il verbale. Grazie consigliere. Quindi passiamo direttamente. No, parola al sindaco, prego.
Ok, credo che sul discorso rifiuti ne parleremo anche nei prossimi consigli, però io sostengo che il problema non è gli sforzi che fa l'amministrazione, qualsiasi sforzo faccia è sempre piccolo rispetto al risultato. E quindi il problema è un problema culturale, però qui siamo già 100 persone, no? Se noi, tutte le 100 persone che sono qui presenti, riuscissimo ad essere presenti nel territorio dove viviamo e quindi a rimproverare qualcuno che utilizza i cestini come deposito dei rifiuti, in realtà il cestino è fatto solo per il pezzettino di carta, no? Noi adesso vediamo ormai i cestini lungo le vie che diventano deposito di rifiuti. Ecco, quello non c'entra il camion, non c'entra la raccolta, quello è un altro fenomeno che sicuramente è lì in Greenland, perché non abbiamo discariche in giro, voglio dire, no? C'è la via Gorky, c'è una telecamera, grazie a Dio l'abbiamo risolta, sperando che stasera qualcuno vada a scaricare, no? Perché io faccio gli scongiuri, voglio dire. Però credo che ci sono due fenomeni. Il malfattore che comunque va e prende dei rifiuti e li porta qua. Quel giorno di via Giotto la pulizia è stata fatta da una persona che non abitava Limbiate, abitava Rò, e pescato ha dovuto pulire e quindi abitava a Rò, ok? Allora, quell'altro discorso di andare, i camion vanno a scaricare, guardate, basta chiudere la sbarra di via Giotto, se usa quel pezzettino di via per andare nei campi, chiudesse quella sbarra, voglio dire, abbiamo già risolto il 50%, ho capito, ma allora la sbarra è privata, allora il problema qual è? Ma se quello che apre la sbarra, come la apre, la chiude, abbiamo risolto magari al 50% il problema, non dico che abbia sotto il 100%. Allora vedete che l'azione singola può fare molto, e quindi il comune va sempre dopo, possiamo mettere tutte le telecamere, possiamo spostare il problema da via Giotto un'altra via. Via Giotto abbiamo risolto qualche problemino, è stato risolto. Contenuto, dobbiamo ancora essere più presenti per ridurre ulteriormente? Sì, però anche chi utilizza, magari, visto che tu conosci anche la persona che ha la sbarra, dice scusa, la sbarra la chiudi. Cioè dobbiamo aiutarci a sensibilizzarci tutti quanti, non può essere sempre delegato il comune, il sindaco, l'assessore. Poi i social sono un'altra cosa, non mi interessa, a me interessa che tutti facciano la loro parte, no? È più facile dire additare il dito sempre contro il sindaco, no? Ma è la cosa più semplice. Ma il problema è io cosa faccio un cittadino per ridurre questo fenomeno? Allora, è possibile che in tutti i cestini di Nimbiate ormai è diventato costume buttare rifiuto dell'immondizia e nessuno dice niente? Ma è sempre lo stesso? È possibile che quelli vada di notte? No, non è possibile che vada solo di notte. È possibilissimo invece il fatto che uno butta e non gliene frega niente, tanto il comune deve pulire. Il comune, ma il comune siamo noi. Finché ragioniamo in questo modo, ma non ci saranno risorse economiche che possono essere sufficienti, non ci sarà sacco blu, sacco viola, sacco giallo, sacco tutti, potremmo nominare tutti i sacchi che vogliamo, però non abbiamo cambiato niente, non abbiamo cambiato la cultura, quindi adesso quel sacco blu, perché ritengo che la vostra presenza sia fondamentale se il messaggio è che noi possiamo fare, quindi ognuno di noi diventi il portavoce, non solo il sindaco, l'assessore o il consigliere di maggioranza, ma tutti diventano il portavoce, che quello è il processo per cambiare in meglio l'Imbiate. Se lo facciamo, i risultati li avremo. Non li avrà l'amministrazione, li avrà la città, che è la cosa più importante. Io sono fiducioso in questo e credo che tutti possiamo farlo e sono convinto che lo faremo.
Grazie sindaco. Quindi ricordiamo il punto numero 6 viene ritirato. E passiamo direttamente al punto numero 7, sempre mozione, presentata dal consigliere comunale Elisabetta Richichi, del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in merito all'istituzione dei parcheggi rosa sul territorio cittadino di Nimbiate. Chi legge la mozione? Elisabetta, prego.
Allora, istituzione del parcheggio rosa sul territorio cittadino di Nimbiate. Premesso che le donne conducenti di autoveicoli che si trovano in stato di gravidanza, le nuove mamme alle prese con carrozzine e passeggini, sono soggette a disagi negli spostamenti cittadini, soprattutto per la difficoltà di trovare parcheggio. I parcheggi rosa in prossimità di uffici comunali, scuole, asili nido, uffici del CUP, uffici postali, negozi per l'infanzia, supermercati e di ogni altro sito ritenuto utile, costituirebbe un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per le mamme con neonati a seguito, permettendo così di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi dove la sosta risulta problematica. I parcheggi rosa riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito non sono previsti dal vigente codice della strada e pertanto, non potendo sensurare le occupazioni indebite, l'iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e nel senso civico dei cittadini, invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati. Considerato che i parcheggi rosa sono una realtà funzionante in molte città, sono stati istituiti già da diverse amministrazioni comunali e nei parcheggi privati di centri commerciali. I benefici ottenuti sono enormemente superiori alle spese derivanti, che non coincidono nel modo più assoluto al patto di stabilità. Impegna il sindaco e la giunta di consentire a tutte le donne residenti nella città di Nimbiate in stato di gravidanza o con prole neonatale, in possesso della patente di guida di categoria B o superiore ed in corso di validità, con disponibilità di un autoveicolo proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere un contrassegno temporaneo rosa CTR, che consenta al veicolo da loro condotto di sostare nei parcheggi rosa all'interno della città di Nimbiate. Istituire e predisporre il contrassegno temporaneo di rosa, quale unico titolo comprovante l'autorizzazione a poter usufruire dei parcheggi rosa. Disciplinare le procedure di richiesta e rilascio del contrassegno temporaneo rosa. Provvedere all'allestimento di aree di sosta denominate parcheggio rosa, istituite in zone già destinate a parcheggio, da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale. Valutare se nelle zone regolate da disco orario sia possibile far sostare le auto munite di CTR e parcheggiate nei parcheggi rosa per un tempo doppio rispetto a quello per i normali parcheggi. Sensibilizzare i cittadini rivolgendo un invito affinché collaborino con coscienza e senso civico a un utilizzo corretto dei parcheggi rosa, in modo che in questi spazi possano veramente agevolare le neomamme e donne in dolce attesa nei loro spostamenti.
Grazie per la lettura, le lascio la parola per l'esposizione.
Sì, grazie. Allora, ribadiamo cosa sono i parcheggi rosa. Sono dei posti auto riservati alle auto dove a bordo ci sono donne in dolce attesa con bambini piccoli a seguito. Alcune amministrazioni fino a 2 anni, poi ovviamente ogni amministrazione deciderà diciamo l'età del bambino. Realizzati in zone vicine a luoghi frequentati da mamme in gravidanza con bambini piccoli. vicinanze ai studi medici, pediatrici, asili nidi e anche altri punti di interesse. Ormai tutti i centri commerciali sono dotati di parcheggi rosa. Sarebbe però bello che fossero le amministrazioni ad attivarsi per rendere maggiormente vivibili le città alle mamme e dei bimbi, non per fini commerciali, ma semplicemente un atto di senso di civiltà. Ma veniamo appunto alla puntualizzazione più fondamentale. I parcheggi rosa non sono stabiliti del codice della strada e dunque chi ne usufruisce impropriamente non è soggetto ad alcuna sanzione amministrativa. Tali parcheggi sono iniziati a comparire nel 2003 grazie alla sensibilità di alcuni comuni, il primo è stato Barletta, e ad alcuni assessori sparsi per la penisola. Gli stalli rosa venivano segnati da un cartello con il logo di una cicogna e la frase «Diamo la precedenza a chi aspetta». Queste iniziative non hanno mai voluto assurgere a stregua di legge, ma si appellavano semplicemente al senso civico degli automobilisti per venire incontro alle esigenze delle donne in gravidanza. Lo so, la mamma degli incivili è sempre incinta e se alcuni non si fanno problemi ad occupare i parcheggi per disabili, quelli sì coperti dalla legge, gli stessi si faranno ancor meno scrupoli ad occupare quelli rosa. Possiamo solo per appellarci alla sensibilità, alla gentilezza e alla civiltà di chi è stato almeno una volta nel grembo di una mamma. Quindi tutti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dichiaro aperta la discussione. La parola al sindaco, prego.
Va bene, credo che su questa mozione nessuno possa eccepire l'utilità di un parcheggio ancorché non sia previsto nel codice della strada. Io l'altro giorno proprio discutevo con una persona che aveva il tesserino del portatore di handicap, che gli spiegavo che il proprietario dell'auto non era chi aveva l'handicap, no? E quindi non è perché tu hai il tesserino, devi occupare lo spazio del portatore di handicap, si presume che tu debba lasciare la persona che abbia un handicap e dopodiché te ne vai a parcheggiare come gli altri, no? Ecco, noi abbiamo questo fenomeno, abbiamo 600 posti per il portatore di handicap all'Imbiate, che sono diventati 600 posti privati. Privati. Infatti le richieste che ci sono che io ho portatore di handicap, voglio anche a casa mia anche il posto, perché ce l'ha quell'altro. Questa è stata una logica nel passato, che di fronte a una richiesta veniva dato il posto di portatore di handicap, con l'abitudine, la consuetudine, si è consolidato una, e adesso è difficile togliere un posto di portatore di handicap. Ora, la sfida di questa mozione è quella della civiltà, al di là di utilizzare. Allora, premesso che nel centri commerciali presumo che ci siano già, ma questo poi magari inviteremo, se non ci fossero, inviteremo i proprietari dei centri commerciali a creare gli spazi. Noi, è chiaro, dobbiamo contenere però lo spazio, non possiamo pensare di fare spazi a iosa sul territorio, perché veramente ridurremmo gli spazi per i parcheggi, no? Perché poi dopo bisogna anche capire, ma in maternità di quanti mesi? Il problema è, non avendo il tesserino, di quanti mesi? La maternità, una può essere una maternità che si vede il pancino, quindi tutti d'accordo, magari una maternità che è all'inizio e che magari ha problemi addirittura che noi non possiamo sapere. Ecco, al di là di queste spicciole, ma però cose importanti di funzionalità del servizio, noi per primavera, quando rifaremo tutto il piano urbano, anche il piano della segnaletica, più che piano urbano perché ormai la segnaletica non c'è, prevederemo in alcuni punti, magari anche insieme, perché poi il problema non è metterlo a destra, metterlo a sinistra, metterlo in un punto che sia utile, e quindi se è utile per tutti, insomma. Vedremo di collocare in alcuni spazi il parcheggio, e sono convinto che non basti solamente la cicognina, perché anche in altri spazi c'è scritto se vuoi il mio handicap prendilo, ma non ho visto mai qualcuno che si sia scandalizzato un attimino o avesse fatto una riflessione, no? Cosa volesse significare quello scritto. Ecco, credo che mi piace invece il discorso mozione, quello della civiltà. Ecco, noi mettiamo un cartello per la mamma che è incinta, proprio per il senso di civiltà. Vediamo se fra qualche anno questa civiltà ha preso oppure no. Vorrà dire che poi fra 2 anni vedremo cosa fare. Insomma, io quindi la mozione la accolgo con questo spirito di senso di civiltà per sensibilizzare i cittadini e noi tutti. Quindi per quanto mi riguarda chiedo di votare a favore.
Grazie Sindaco. La parola al consigliere Archetti, Partito Democratico.
Solo per riportare un'esperienza, io ormai sono 3 anni che giro gli Stati Uniti, ho fatto ormai 29 stati più tutto un pezzo del Canada occidentale. Beh, l'Alaska la faccio l'anno prossimo. E onestamente, Stati Uniti, stati moderni, eccetera, eccetera, questa roba non esiste. Mentre esistono delle altre formule, voglio dire, poi dopo non è che dobbiamo copiare, io lo riporto solo come... Allora, una è, in qualche modo l'ha richiamata il sindaco, no? Cioè, esistono veramente queste formule del parcheggio 10 minuti, che serve proprio per quella cosa che diceva, cioè uno arriva, porta il bambino, porta la persona handicappata, una cosa, poi se ne va. Cioè, quindi i tempi molto ristretti, cioè giusto per appoggio faccio questa roba e rientro. Poi invece sul tema dell'handicap, nelle grosse città, Chicago, Detroit, eccetera, c'è il posto per gli handicap personale, cioè con il numero del permesso, eccetera. Questo chiaramente nelle aree residenziali, non nei centri commerciali o nelle aree centrali, però nelle aree residenziali c'è il posto stabilito. Ora, a voi le conclusioni, però insomma mi sembrano alcuni elementi che possono essere, anche perché viaggiare ogni tanto serve anche a questo, insomma.
Aspetta Sandro, aspetta. Vai?
No, facevo la dichiarazione di voto, noi comunque voteremo a favore.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Confermando la presenza. Confermate. Ok, ci siamo. Prego, votate. Consigliere Rotolo, manca lei. Vabbè, ci pensi, tanto noi siamo qua. Hanno votato tutti. Diamo l'esito all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 8. Interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito alla condizione di scarsa sicurezza della fermata scolastica in via Roma nel quartiere San Francesco. Chi legge l'interrogazione? Consigliere Alice, devi prenotare? Consigliera Chiesa, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente.
Vado contro il regolamento e le faccio un favore, va bene?
Va bene. Premesso che il sindaco, tra le altre cose, deve adottare tutte le misure possibili al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Considerato che il servizio di trasporto confermato in via Roma nel quartiere San Francesco, che vede l'arrivo di decine e decine di bambini dalla scuola Anna Frank, dai plessi di Mombello e via Cervi, viene espletato in condizioni di scarsa sicurezza. Da anni viene chiesto un presidio ai vigili durante l'arrivo dei bambini oppure la chiusura della strada, come succede per esempio in via Cervi. Le segnalazioni sono state fatte pervenire più volte in questi anni dai genitori e dai nonni della scuola Anna Frank, nonché dai comitati operativi sul territorio rispetto alla pericolosità, senza avere un riscontro in termini di risoluzione del problema da parte di questa amministrazione. Considerato inoltre che nell'ottobre del 2016 proponemmo, tramite mozione, l'istituzione di un servizio molto simile a quello del nonno vigile, denominato cittadino vigile, vista la pluralità di cittadini che si potrebbero coinvolgere per rendere l'accesso ai servizi scolastici più sicuro per i nostri bambini. Tale mozione fu ritirata dal nostro gruppo a seguito della volontà espressa da questa amministrazione di andare verso quella direzione, senza poi avere nessun seguito. Appurato che il giorno 2 ottobre 2018 è stato investito da una macchina un nonno che aspettava il proprio nipote proprio in prossimità della fermata e che come conseguenza è stato necessario il suo trasporto in ospedale da parte dell'ambulanza. Se fosse successo ad un bambino le conseguenze sarebbero state sicuramente più gravi. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle chiede, alla luce di quanto successo, che azioni intende intraprendere il sindaco e l'amministrazione affinché la fermata di via Roma sia messa in totale sicurezza, da qui all'apertura della nuova scuola. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde per l'amministrazione il sindaco, prego.
Allora, premesso che l'assessore aveva già ricevuto venerdì dopo l'accaduto alcuni cittadini, e quindi proprio perché si facevano presente la situazione in modo anche un po' animata, ma era normalissimo anche da capire. Allora, vi evito di leggere la risposta da parte della polizia locale, anche se la persona che ha causato l'incidente ne ha causati due, perché chi era la guida purtroppo era in uno stato un po' particolare, adesso non so esattamente, quindi sarebbe successo comunque in qualsiasi momento. Quindi, detto ciò, che questo non vuole essere una scusante, ma per dire che anche la causalità di una persona che causa due incidenti, perché si trova in uno stato di malessere, che poi è stato rinvenuto da parte degli agenti di polizia locale attraverso la rottura dello specchietto, hanno capito che era la persona, quindi è stato fatto la contestazione, tutto quanto. Ma questo non ci interessa nel merito. Allora, voi nel 2016 avevate chiesto un nonno vigile, io vi avevo detto che ci saremmo impegnati, nonno vigile, però ci sono due condizioni, non basta la volontà da parte dell'amministrazione, bisogna trovare che ci siano i nonni a disposizione. Allora, intanto sul territorio di Nimbiate non c'è nessun nonno a disposizione che possa fare il nonno vigile. Ok? Questa è una presa, quindi non basta solamente la volontà. Allora, è chiaro che gli agenti sono quelli che sono. Quindi se non ci sono, li invia a Roma, non perché sono dall'altra parte, perché ormai stanno andando alla gara, ma perché c'è di là e non qua? Allora, il problema è che il comando di polizia locale, fino a prova contraria, c'è un comandante, gestisce il comandante, non ogni cittadino, sennò qui diventa anarchia. Ogni cittadino dice dove bisogna mettere i vigili. Credo che ci sia un comandante, c'è un'amministrazione, ci sono anche responsabilità, e il cittadino è libero di criticare, ma non di comandare, perché sennò fa altre cose. Allora, che mi si venga a dire che via Lombardia, bisogna via Lombardia, lo metto in via Roma, credo che, se ragioniamo un attimino, per la pericolosità è più importante via Lombardia. Non che non è meno importante via Roma, ma rispetto a via Lombardia è meno importante. Rispetto anche poi a Mombello, dove c'è la situazione veramente di caotico, è altrettanto vero, e gli agenti non sono quelli che sono. Su due turni, no, più di quello che fanno, non si può garantire. Non c'è amministrazione, prima, questa e futura, che possa duplicare gli agenti di polizia locale. Anzi, speriamo che poi al prossimo concorso qualcuno partecipi, no? Perché poi c'è anche questo rischio. Si fanno i concorsi di agenti di polizia locale, in mobilità intanto chi ce li ha se li tiene, non li lascia andare, e poi sperando che qualcuno partecipi ai concorsi, perché visto che stiamo bandendo qualcuno. Allora, quindi, io ai cittadini di San Francesco che ho avuto modo di incontrare nell'ultimo anno in varie occasioni, avevo detto che la strada di via Roma si chiuderà, e si chiuderà. È ovvio che manca, non basta la volontà, ci vuole la persona. E la persona, guarda caso, è arrivata, arriverà forse in settimana, ma non perché dopo l'incidente, ma perché si è chiuso il bando di appalto per l'assegnazione degli spazi delle sedi degli anziani, che a fronte di quella delibera del Consiglio Comunale che abbiamo proposto della riduzione del 30% sull'affitto, quindi ti do lo spazio, mi paghi l'affitto, se mi fai un servizio ti abbatto il 30%, ecco che si è chiuso il bando, si è chiuso a fine luglio, i contratti bisogna prima firmarli, perché sennò poi commettiamo un illecito, e poi in questi giorni, proprio questione di giorni, firmerà l'associazione degli anziani di San Francesco, firmeranno il contratto e daranno a disposizione il nonno vigile. Il quale nonno vigile non è che lo prendi e lo butti sulla strada, no, perché poi rischi che litiga con le persone, quindi oltre il danno alla beffa devi dargli un minimo di formazione e vedere se è anche in grado di poter fare il nonno vigile, che indossa comunque un pettorale che identifica nonno vigile. Dove sta però, e qui è la scommessa, chiudendo via Roma, io immagino come succede in via Leonardo da Vinci, chiudiamo via Pace, ma il problema si crea prima, perché lasciano la macchina a 200 metri col bambino che passa in mezzo alla strada. Ora immaginiamoci via Roma, che cosa succede? Chiudiamo via Roma, il pezzo avanti, dietro, non ha importanza, comunque crea sempre delle difficoltà. Io sono convinto che se uno deve andare attraversare via Roma si alza prima se vuole attraversarla, se no aspetta la chiusura o fa un altro giro. Però i genitori arriveranno con la macchina, no? Spero che parcheggino in modo corretto e non parcheggino in modo alla strada, perché poi, come succede in via Leonardo da Vinci, parcheggiano a destra e a sinistra e quello in mezzo non passa, perché prevale il mio interesse personale rispetto all'altro, e naturalmente arriverà nell'ultimo secondo, e naturalmente magari c'è il pullman che deve aspettare, ok? Queste cose qua bisogna calcolarle, perché dopodiché, se facciamo le multe sulla via Roma, il primo tratto, qualcuno non si deve lamentare, e allora bisogna stare attenti, perché non è che prevale il mio interesse privato di singolo cittadino, prevale un interesse pubblico generale, che era, come giustamente avete detto voi, avete proprio citato, il sindaco, tra le altre cose, deve adottare tutte le misure possibili al fine di prevenire, di eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incomunità pubblica e la sicurezza urbana. L'incomunità pubblica non è solo il pullman, è anche gli altri cittadini. Ok? Quindi bisogna che anche i cittadini che utilizzano il pullman, quindi i bambini, ma io mi rivolgo ai genitori, non al bambino, perché il bambino non crea problema, quindi vi invito che nel momento in cui si chiuderà via Roma si ricordino che devono lasciare spazio anche a chi deve attraversare la strada, perché sennò altrimenti via Roma si blocca un quartiere, ok? Poi presumo che chi deve attraversare sia anche parente magari del bambino che va sul pullman, perché non è sempre l'estraneo, ci sarà lo zio, il cugino, magari saranno i primi a lamentarsi perché abbiamo chiuso la strada. Quindi quello che voglio spiegarvi è: attenzione, spesso noi chiediamo di mettere in sicurezza un posto e poi siamo i primi poi a lamentarci perché si chiusa la via. Detto ciò, proprio in via Pace, una cittadina che doveva portare il bambino, a tutti i costi c'era la sbarra, la polizia locale non aveva ancora tolto la sbarra, e questa si è già infilata. Perché poi si aspetta, sapete che cosa? 8.31 c'è la fila delle macchine, c'è la fila delle macchine, perché poi la cattiva abitudine prevale sul buon senso dell'ordinanza. Allora cosa bisogna fare? Bisogna spostare ancora, facciamo 8.45, poi andremo a scuola, arriveremo in ritardo, chiudono i cancelli, e infatti mi basta vedere che chiudono i cancelli, quindi la questione è che si crea tutta una situazione che se tutti non collaboriamo, e quindi anche i genitori che portano i bambini a prendere puma, se non collabora, succede che via Roma si blocca. Dopodiché, manderemo i vigili, gli agenti di polizia locale, non si chiamano più vigili, che smonteranno da una scuola, li manderemo in via Roma perché lì c'è il caos. Quindi, va benissimo tutto, l'impegno di chiudere via Roma c'è, il nonno vigile c'è, ci vuole molta, molta, molta civiltà delle persone. Il fatto che ci sia la transenna non vuol dire che uno debba camminare, bisogna fare attenzione allo stesso, perché qualche malintenzionato che magari vuole passare tutti i costi c'è. Quindi non è un'isola pedonale, è uno spazio protetto, sempre con la dovuta attenzione da parte dei genitori nei confronti dei bambini. Quindi questa interrogazione va bene, noi ci siamo già adoperati, il fatto che non l'abbiamo fatto fino ad oggi perché mancavano le persone. I nonni vigili adesso ci sono, almeno sulla carta ci sono, nel senso che dovrebbe essere 3 o 4, a noi ci basta uno. Sì, però finché non vedi i nomi, sai, io sono sempre abbastanza 6 come volontà. Intanto cominciamo da uno e lo metteremo subito lì, in via Roma, e quindi già domani c'è un incontro, a cui l'assessore sapeva già, ha detto ai cittadini, domani c'è un incontro operativo, proprio perché? Per sapere chi è la persona, per fargli un po' di formazione, per fare l'ordinanza, mettere i cartelli, e poi con il buon senso da parte di tutti, credo che magari quel problema l'abbiamo risolto. Però non si risolve solo con la transenna, perché andate in via Pace, vi invito ad andare in via Pace, si risolve per 2 giorni, dopodiché le cattive abitudini prevalgono sull'ordinanza. Perché se dovessimo andare in via Pace o via del lavoro, guardate che c'è quello in fila, però io vi invito ad andare, perché eppure c'è una strada dove il cittadino deve passare, perché abbiamo fatto il giro, eppure prevale che il bambino deve, io arrivo in tardo con la macchina, lascio il bambino, aspetto che aprano i cancelli, mi metto in mezzo alla strada e prevale il mio interesse, non quello del cittadino che deve passare con la macchina. Vi invito ad andare in via del lavoro, che è la via dietro, che è quella che il bambino non entra. Abbiamo chiuso via Pace? No, non abbiamo. Hanno chiuso la mozione precedente, che è condiviso anche da noi. Chiudere via Pace proprio per dargli la possibilità di essere liberi, e abbiamo creato il problema in via da Vinci, via del lavoro. Perché? Perché si arriva sempre all'ultimo secondo. Vi invito ad andare come... Cosa dovremmo fare? Mandare la gente di polizia locale a fare le multe? Guarda, in 2 giorni faremmo l'incasso di un mese di città di rinviate. Siccome non si può fare questo, no che non si possa fare, no che non si può fare. Il buonsenso ci dice di non farlo proprio per permettere, però se il buonsenso vuol dire approfittarsene a danni dell'altro, credo che fosse una riflessione anche nostra, dobbiamo farlo.
Grazie Sindaco. Consigliere De Chichi per una replica.
Ah, non abbiamo prenotato prima Sandro.
No, Sandro, gli devo fare il favore dopo, quando chiudo.
Ah, ok. Vai tu. Fa lei.
No. Quindi, non parli più? Ah, consigliere Chiesa.
Ho fatto già acceso, scusate.
Ok.
Ora c'è.
Vai.
Io personalmente mi ritengo soddisfatta, visto che ci sarà appunto l'impiego di questo nonno vigile, augurandomi ovviamente che i cittadini collaborino con l'amministrazione. Grazie.
Grazie a lei. Ricordo che non si apre il dibattito, do lo stesso la parola, brevissima, intervento del consigliere Archetti.
Allora, anche qui con molta insoddisfazione, ma non lo voglio fare per polemica, intanto chiedo venia e ringrazio gli interroganti e gli interrogati per questo spazio. Dicevo, vedo che anche qui con molto dispiacere alcuni problemi storici rimangono. Il tema della vigilanza sulle scuole, fronte alle scuole, ingresso e uscita dei bambini, e il tema dei nonni vigili, che per molto tempo, diciamo che durante il mio assessorato mi frantumavano l'anima su questa roba qua, però per molto tempo dissi, guardate che i nonni vigili nell'amministrazione del 2006-2011 ci fu perché vennero elargiti, diciamo, dei buoni spesa, eccetera, eccetera, perché un impegno come quello tutte le mattine di presentarsi, eccetera, non è un impegno semplice. Per cui tutti quelli che facevano storia, vabbè, comunque lasciamo stare questo aspetto, e devo dire che su gran parte dell'intervento del sindaco sono d'accordo. Devo dire che tra i compiti degli agenti di polizia locale, della polizia locale, quello della vigilanza preventiva di fronte alle scuole è un compito che io sento molto, nel senso che la sensibilità, mentre sono meno interventista, quando ho fatto l'assessore alla polizia locale non ho mai pensato che la polizia locale dovesse andare a correre dietro ai ladri, eccetera, eccetera, mentre questo è un intervento, secondo me, propriamente di competenza della polizia locale. Però è ovvio, come dice il sindaco, che ci sono delle difficoltà, perché tutti vorremmo la polizia locale su tre turni, pronta 24 ore su 24 su tutto il territorio, perché la misura che hanno i cittadini della polizia locale è: non la vedo. Io ho sempre pensato che la polizia locale di per sé non è necessario vederla, perché quello dà solo un senso di percezione di sicurezza. Bisogna lavorare invece su degli risultati, cioè sull'efficacia sull'efficienza degli interventi. Non è necessario che uno non mi interessa essere tranquillizzato, mi interessa che quando c'è faccia bene il proprio mestiere. Ora qua è sicuramente difficile. Il mio intervento nasce da una dichiarazione che fece il sindaco in un intervento precedente rispetto al comandante della polizia locale, al dottor Baffa si chiama. Io non lo posso giudicare dal punto di vista professionale, perché insomma non ci ho operato molto, però dal punto di vista, voglio dire, del rapporto umano eccetera, l'ho valutato veramente molto. Fatto sta che in diverse occasioni ho chiesto degli incontri per discutere con lui alcune questioni, delle strategie eccetera eccetera, e mi sono trovato, diciamo, d'accordo su una questione che io in qualche modo avevo tentato di promuovere, considerando sempre che io ritengo che gli assessori, soprattutto quelli della polizia locale, non fanno i comandanti della polizia locale. Cioè non sono loro che gestiscono il personale, eccetera. Questa è una roba che non bisogna fare. Chi pensa di arrivare lì e dire a quello tu fai quello, sbaglia profondamente. C'è un comandante, ci si rapporta, si gestiscono le politiche, si fanno vedere gli obiettivi, i bisogni che la cittadinanza eleva, e dopodiché il comandante magari elabora delle soluzioni e con la giunta si confronta. E lì mi ero confrontato su una questione, e cioè: se vogliamo dare una risposta alla sorveglianza di fronte alle scuole, visto che è un intervento temporaneo e molto limitato durante la giornata, è vero che gli agenti sono pochi, però mi sembrava che lui avesse proposto, anzi avesse addirittura inserito, non so in quale documento, me ne parla lui, della possibilità di utilizzare anche agenti che, diciamo, non sono normalmente impiegati propriamente sulla strada, ma che hanno magari più dei compiti amministrativi o di segreteria, che sono degli agenti a tutti gli effetti, E quando dico che di fronte, allora, non mando nessuno a correre dietro ai ladri e nemmeno a fare la prevenzione sullo spaccio di droga, eccetera, però credo che non ci sia niente di scandaloso, e il comandante mi sembrava di aver avuto una buona intuizione quando pensava, mi sembra su via Monte Generoso se non vado errato, eccetera, di utilizzare per quel quarto d'ora necessario durante la giornata anche agenti che, diciamo, svolgono operazioni in ufficio. Io credo che questa è una risorsa che potrebbe essere liberata, almeno per quel diciamo limitato periodo di tempo ogni giorno. Ci pensi, sindaco, magari lo faccia, lo definisca come strategia insieme al prossimo comandante.
Grazie, consigliere.
Ma adesso veramente devi parlare?
Consigliere De Chicchi. Giuro che non lo faccio più con le interrogazioni, ve lo dico già prima, ugualmente,
lo so,
è un'interrogazione.
Deroga okay, le regole. No, una cosa, allora, prima si è parlato appunto dei nonni vigili che, diciamo, ci sono adesso perché è stato fatto il bando. Quindi volevo chiedere se riescono a coprire comunque tutte le sedi scolastiche in seguito. E poi, vabbè, finisco prima l'intervento, scusa. Allora,
quale
e poi
intervento, scusa?
Volevo come...
Quale intervento?
Veloce. No, poi mi appello come appunto sindaco alla civiltà dei cittadini, come appunto richiesto per i parcheggi rosa, perché ho visionato i filmati davanti appunto a, in via Roma, alla fermata del pullman. Macchine che superavano il pullman sfrecciando una velocità incredibile. Un altro pullman, sempre della stessa compagnia, esso stesso, che superava il pullman sempre velocemente. Non si ha la responsabilità di capire che in una situazione del genere bisogna rallentare. Diciamo che il sogno sarebbe arrivare come in Canada, che si bloccano. Non so se avete visto il video che gira in Facebook. Si bloccano e non si muovono finché non vedono i bambini consegnati ai genitori. Questa è l'utopia. Quindi mi appello anch'io al senso civico delle persone che rispettino le regole. Però vorrei anche ricordare una cosa, che questa situazione si è creata sempre per motivo di delocalizzazione dei bambini. Quindi diciamo che è una situazione particolare. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al consigliere Schiappati, per l'Imbiate, Romeo Sindaco.
Io non intervengo sulla discussione dell'interpellanza, mi sono prenotato unicamente per ricordare che per quanto riguarda il nostro regolamento, per quanto riguarda l'interpellanza, non è prevista discussione. Apprezzo il suo ravvedimento operoso in ultima istanza, però introduciamo un precedente su cui poi difficilmente ci si potrà ritrarre e negare, perché di fronte a situazioni simili lei dovrà assumere un atteggiamento simile.
Dipende dall'umore.
No, dipende dal regolamento, Presidente.
No, il regolamento non lo prevede, quindi...
Il regolamento non lo prevede, no, lei giustamente l'ha detto, però...
Il tema era caldo, lei mi insegna queste cose.
No, ma io non
voglio... mi avrebbe insegnato a dare la parola per aprire il dibattito, anche se il regolamento non lo consente.
Ho apprezzato moltissimo l'intervento dei consiglieri che è stato utile.
È
bisogna guardare il fine, certo. E non tanto i mezzi con cui si raggiunge un fine. Però è anche vero che la forma fa parte della sostanza.
Giusto. Grazie. Consigliere. Ha scritto ancora. Come? Ma stia fermo, l'annullo io, aspetti il dito, tenga fermo, ok. Quindi termina qui il Consiglio Comunale, grazie consiglieri, ci rivediamo alla prossima seduta, grazie.